Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi, questa seconda parte di Gran Bazar dedicata al piffero delle quattro province e questa puntata in maniera più particolareggiata a Stefano Valla, che naturalmente è nostro ospite qui con noi. Stefano Valla è considerato uno dei massimi esponenti viventi del piffero, lo strumento a fiato emblematico della cultura musicale delle quattro province, quest'area montana compresa tra la provincia di Pavia, di Alessandria, Genova e Piacenza. Stefano Valla appunto è nato e cresciuto a Cegni, una frazione del comune di Santa Margherita di Staffora, in provincia di Pavia. Stefano ha respirato fin dall'infanzia la musica tradizionale del suo territorio, entrando a far parte in modo naturale in un mondo sonoro che ancora oggi accompagna feste, danze e momenti rituali della vita contadina e montanara. Il piffero, strumento ad ancia doppia, dalla voce potente e penetrante, è storicamente suonato in coppia con la fisarmonica. Un tempo invece era accompagnato dalla musa, una cornamusa appunto del nord, e costituisce il cuore pulsante del repertorio musicale appenninico. Valla ha raccolto l'eredità di grandi maestri del secolo passato come Iacmon Giacomo Sala o Ernesto Sala, dai quali ha preso non solo la tecnica strumentale ma anche il repertorio, il significato profondo delle musiche e lo stile interpretativo che si tramanda prevalentemente per via orale. La sua attività non si è limitata alla conservazione. Fin dall'inizio degli anni Ottanta ha intrapreso un percorso di valorizzazione e diffusione del piffero, della cultura musicale delle quattro province, ben oltre i confini locali. Insieme al fisarmonicista Daniele Scurati, con cui forma un duo artistico consolidato, ha portato le musiche appenniniche sui palchi di festival folk in tutta Italia e in Europa, riscuotendo l'attenzione e l'apprezzamento di studiosi, appassionati e nuove generazioni di musicisti. Il suo approccio musicale è sempre stato caratterizzato da un profondo rispetto per la tradizione, ma anche da un'apertura verso il dialogo con altri linguaggi musicali. Questa tensione tra fedeltà e creatività rende il suo stile davvero riconoscibile, un modo di suonare energico, comunicativo, sempre legato alla funzione originaria del ballo. I valzer, le polche, le monferrine, le alessandrine, le gighe, ma capace di emozionare anche in un contesto di puro ascolto. Stefano Valla è oggi una figura chiave per la trasmissione del patrimonio musicale dell'Appennino. Il suo lavoro non è soltanto musicale, è anche culturale, educativo e sociale dunque. Nel Piffero di Valla non c'è solo uno strumento musicale, c'è una voce antica, una memoria collettiva, un'identità territoriale forte e autentica. La sua opera rappresenta un ponte tra il passato e il futuro, tra la tradizione orale e le sfide del mondo contemporaneo, ricordandoci che le radici non sono catene, ma fondamenta su cui costruire nuove forme di espressione. Per noi è un piacere dunque avere con noi Stefano Valla.
Buongiorno.
Stefano Valla, nella puntata precedente abbiamo ascoltato i pifferai, come dire, storici della tradizione, Giacomo, Iacmon, Sala ed Ernesto Sala. Cosa hai fatto tu invece di questo repertorio, di questo lavoro profondo musicale appunto della tradizione delle quattro province?
Io sono andato avanti, ho avuto la fortuna a un certo punto di essere invitato a suonare al bicentenario della rivoluzione francese a Parigi, quindi ho incontrato Laurent Audemars, che era un clarinettista e suonatore di hautbois lingua d'Occitan, il quale poi mi invitò a suonare in un gruppo che si chiamava Nanche Pass, sul gioco di parole tra Ange Pass e Ange, e lì ho guardato la mia musica da un altro punto di vista, e questa cosa mi ha permesso di capire molto di più di prima che cosa stavo facendo. E poi in questo ambito musicale c'erano improvvisatori, diciamo ambito jazz, compositori come lui. E questa cosa mi ha aperto gli occhi verso un mondo che io pensavo all'inizio, adesso lo dico con un po' di ironia, di essere l'unico ragazzo al mondo a grattare ance e a suonare questo strumento che arriva da molto lontano nel tempo. Per cui questa esperienza mi ha permesso di crescere. E poi, come dicevi tu, con Marcello Fera, violinista, Nicola Segatta al violoncello e sempre il mio fisarmonicista Daniele Scurati, abbiamo fatto questo lavoro su scritture di Marcello Fera sulla nostra musica, per cui siamo stati poco tempo fa anche a suonare ai concerti del Quirinale per Radio 3 Rai a Roma, che è stata un'esperienza bella. C'ero già stato col Trallallero perché mi sono interessato anche al canto. E per cui questa idea di suonare oggi è diventata centrale.
Stefano Valla, parliamo un po' di questo progetto Bella Nueva, perché è un progetto che esce, se vogliamo, da quello che è il duo della tradizione che abbiamo sentito appunto ampiamente, per arrivare a un contesto che oserei dire cameristico, no? Cioè ti sei avvalso di musicisti classici che hanno approcciato probabilmente anche per la prima volta. Come è nato il lavoro?
Io mi sono sentito sempre aperto a esperienze nuove a partire dalla nostra musica, per cui io sono un suonatore di formazione tradizionale, ma non sono bloccato, non mi sento bloccato sulla funzione o il repertorio. Per cui quando Marcello Fera mi propose questo lavoro ero contentissimo, entusiasta, perché ci tengo molto a portare la nostra musica anche in ambiti altri, nuovi. Per cui l'idea è venuta a Marcello, che è un compositore, direttore d'orchestra, violinista, per cui abbiamo cominciato questo studio, questo lavoro. All'inizio l'idea era quella di inserire violino e violoncello sulla nostra musica, e in un secondo tempo ho chiesto a Marcello di riarrangiare completamente, no? Quindi non solo di inserire gli strumenti con questi colori meravigliosi, chiaramente sopra quello che noi stavamo già facendo, ma di riarrangiare con armonie, ritmi altri. Infatti abbiamo un repertorio sempre di tradizione, come alcune alessandrine, e poi siamo arrivati a fare La Bella Nueva, che dà il nome al gruppo, alla formazione, che è una canzone che mi ha insegnato mia nonna Maddalena di Cegni. Per me ha un doppio valore, no? Quindi nel disco che avevamo prodotto c'è anche La Bella Nueva, questo canto con le armonie e le idee di Marcello, che abbiamo in parte condiviso, ma è lui che ha scritto la musica.
Bye.
Ecco, qual è la difficoltà appunto di inserire uno strumento tendenzialmente sonoro come il piffero, assieme anche alla fisarmonica, diciamo che ha un volume importante, assieme invece degli strumenti che abbisognano accortezza?
È importante dire che il piffero ha una voce con molto carattere, però non è indispensabile che gridi o che suoni forte. Questo è il primo principio. Poi sta molto a chi suona avere la capacità di adattarsi e ascoltare gli altri, per cui io ho cercato di adeguare il mio suono in qualche modo anche agli altri strumenti. E questo vale anche per la fisarmonica, che tra l'altro abbiamo strumenti di una qualità straordinaria con la possibilità di suonare a un certo volume, soprattutto quando suoniamo nelle feste senza microfoni, quindi dobbiamo farci sentire esattamente come facevano i nostri vecchi, che però dicono, per esempio di Jacquemont, che non gridasse, che avesse un suono umile. Ecco, partire da questa idea, l'equilibrio tra gli strumenti è una cosa da cercare. Poi diciamo che Marcello ha la capacità di fare il percorso contrario, no? Quindi di sempre con grande sensibilità di tirar fuori armonici e un timbro che funziona. Infatti, dicevo, il suo violino è un violino da piffero, no? Come la fisarmonica da piffero e così. Nicola è anche costruttore dei violoncelli che suona e ha un suono pieno, bellissimo, per cui l'equilibrio lo si cerca, e se lo si cerca si potrebbe anche trovare.
E il rapporto, diciamo, voi siete musicisti che avete imparato il repertorio a livello orale. Invece i musicisti, diciamo, con cui hai collaborato partono dalla scrittura, sono abituati a leggere qualsiasi cosa, anche tante volte, attenzione a levargli la parte perché si bloccano. Qual è stato questo
intanto
lavoro?
Non mi sono mai divertito a togliergli la parte, per cui loro sono bravissimi, leggono benissimo e funziona. No, la difficoltà, soprattutto con gli arrangiamenti che ha scritto Marcello, è un po' per me di capire dove sono le entrate, dove sono certi ritmi che non vengono a sostenere ma sono, come dire, alternativi a quello che faccio io, per cui la difficoltà è più mia che non leggo, e di capire dove siamo a un certo punto. Sì che io faccio la melodia, però c'è una struttura dietro che a volte è spiazzante, però una volta trovati i riferimenti sono un po' meno libero, ovviamente, perché ci sono delle cose scritte, però riesco a entrare e uscire nei punti giusti. Ecco, poi Marcello ha una capacità di scrivere cose anche ritmicamente, armonicamente complesse.
Hai suonato appunto in contesti
al Teatro Puccini di Merano come solista all'interno di un progetto dove avevo l'orchestra d'archi che mi accompagnava in questa esperienza. Il Levar di Tavola, che è questo brano rituale che si usava alla fine dei banchetti di nozze come ascolto. Mio maestro diceva: questa è musica da camera, Andrea Domenichetti, perché non si ballava, non ci si spostava, ma si ascoltava. E Marcello ha fatto un arrangiamento molto bello, secondo me, dove anche l'orchestra può suonare.
E il pubblico come lo recepisce? Perché probabilmente un pubblico abituato a venire ai concerti di musica classica e si aspetta appunto magari quel tipo di repertorio. Allora, oppure il contrario, cioè il pubblico che ascolta la tradizione, che non è così abituato a sentire un contesto di questo genere.
Sì, diciamo che quando siamo in giro per il mondo il pubblico non sa, magari se non qualcuno, che cosa poteva essere in un modo o in un altro, per cui il problema è che questa musica di tradizione orale diventa, questo è il mio pensiero, musica e basta, per cui per chi non conosce questa cosa non c'è una tradizione, non c'è un vissuto anteriore. Per esempio, quando abbiamo fatto le prove per andare a Roma, poi abbiamo deciso di fare una prova generale invitando alcuni amici, alcune persone ad ascoltarci per darci una motivazione maggiore, no? E sono arrivate un sacco di persone del paese, persone anziane, persone che non hanno mai sentito questa cosa, e si è creato un entusiasmo, è venuta fuori una gioia e un riconoscimento di un lavoro che è stato, insomma, apprezzato anche da chi non ha una formazione musicale e non si immaginava per nulla cosa avrebbe ascoltato. Però la reazione è stata molto molto bella, per cui anche da chi ha sempre sentito il pifero suonato in un certo modo e hanno apprezzato e accolto una nuova idea, diciamo. Ho composto per piffero alcune melodie che ne avevo il bisogno, perché prima pensavo, finché non so completamente il repertorio storico o che è arrivato a noi, non mi ero aperto all'idea di comporre qualcosa. Poi qualche idea è venuta senza, mettiamo, umiltà, però alla fine sono idee che sono servite ad andare avanti, ecco.
La tradizione piffero e fisarmonica, appunto, vede questo sodalizio tra il duo, no? Diciamo, non si esce tendenzialmente dalla figura del duo. Prima era piffero e musa, ora è piffero e fisarmonica. Dunque è anche importante scegliersi, come dire, il partner ideale, perché deve sapere suonare in
è un lavoro maniera. Il mio maestro Andrea Domenichetti diceva: tu impari bene ma avrai un problema con i fisarmonicisti, perché a volte ci sono fisarmonicisti tecnicamente molto capaci che però hanno, come dire, una formazione musicale importante, ma da solisti. E questa cosa cambia completamente il punto di vista, il parametro, il ruolo, perché magari c'è gente molto preparata tecnicamente che però non sanno accompagnare il piffero col linguaggio in più che a me interessa. Per cui io, per esempio, con Daniele, che conosco da quando aveva 4 anni, lo invitai a suonare a una festa improvvisata a Cegni per fare il giro del paese, che aveva 13 anni, e poi ha continuato e in qualche modo, poi grazie alle sue capacità chiaramente, si è formato insieme a me e oggi suoniamo da più di 20 anni insieme. E questo è molto importante. Anche i vecchi dicevano che c'erano fisarmonicisti molto bravi come solisti, ma che poi ad accompagnare il piffero non erano capaci, perché è un'altra mentalità, un altro punto di vista. Poi è chiaro che non è il piffero accompagnato da uno che segue. Se la coppia funziona, sono due solisti, siamo due solisti che interagiscono, e soprattutto c'è il discorso del suono, come accennavi prima. L'idea che io ho bisogno di uno strumento, che il fisarmonicista suoni in un certo modo, con uno strumento che mi permetta di creare, come dire, una fusione dei timbri, dove si trasfigura il suono, dove il piffero non rimane legno ma diventa voce. Questo è il mio sogno, il mio obiettivo, che non è che uno ha la soluzione in tasca sempre. Bisogna continuare a cercare questo suono e provare, capire l'ancia come va trattata, come va tenuta, per cercare la voce.
La tua attività musicale è, come dire, divisa da una parte per i concerti, appunto, che fai praticamente in Europa. Sei stato chiamato varie volte, appunto, in Francia, hai suonato in Svizzera, hai suonato naturalmente anche in Italia, appunto, in posti prestigiosi come poteva essere, appunto, la Sala del Quirinale, dove hai recentemente suonato. Poi però la tua attività, come dire, è anche molto legata alle feste che all'interno di questa regione delle quattro province, possiamo dire a partire da maggio, no? E per tutta poi l'estate, poi sicuramente c'è il carnevale, sei presente, perché c'è ancora, la gente viene a ballare e viene anche da fuori.
Noi in teoria suoniamo tutto l'anno, e poi ci sono periodi molto più intensi dove i paesi, visto la spopolazione che hanno subito, si riempono. Per cui diciamo che d'estate c'è una concentrazione di feste, che sono più o meno le feste che facevano i nostri vecchi. Per cui questo ruolo di suonatore di tradizione in funzione delle feste, in funzione, come dicevi prima, del ballo, è importante ed è una parte, diciamo, del mio impegno. Poi abbiamo avuto la fortuna, a partire da questo piccolo paesino o di questa zona disseminata di paesini dove abbiamo ancora la fortuna, nonostante le contraddizioni e tutto del nostro tempo, abbiamo la fortuna di continuare a portare avanti. Poi ci hanno chiamato fuori, come dicevo, e siamo stati alla Konzerthaus di Vienna, alla Sala Mozart, abbiamo suonato all'Opera di Lione, al Conservatorio di Lione, in Canada, in Cina, a Creta, in Grecia, cioè abbiamo cercato di portare avanti questa storia che ci appartiene, che mi appartiene profondamente, facendo del mio meglio. Ecco. Certo, poi certo. Ognuno ha diritto di interpretare e di sognare sogni diversi.
Io ho partecipato, appunto, al Carnevale di Cegni, che si svolge, appunto, in tradizione romana, no? E quindi, diciamo, proprio la settimana del Carnevale romano. E all'interno del carnevale c'è, come dire, una drammatizzazione, diciamo, del contesto, che sfocia poi in un ballo che è quello che si chiama della povera donna. Ecco, di che cosa si tratta? Prima di ascoltarlo insieme, parlaci un po' di questa.
La povera donna è una danza rituale fatta normalmente da due uomini, di cui uno travestito da donna. Ed è una leggenda legata a un matrimonio forzato dove un ricco signore, questo è quello che dice la gente, e un ricco signore voleva avere una giovane bella ragazza povera, e alla fine c'è questo corteggiamento che però tradotto in termini non così di fantasia popolare è praticamente un rito di fertilità dove c'è anche una parte di morte e resurrezione, quindi la fine dell'inverno, la fertilità anche della natura, la rinascita della natura. E adesso sono più di 30 anni che sono i due interpreti, almeno a cenni, sono Luciano Zanocco e Giorgio Carraro, che lo fanno molto molto bene. Ma quella povera donna a cenni è rimasta, forse grazie ai suonatori o alla volontà di chi organizza questo carnevale, che poi ne abbiamo due, ne abbiamo uno anche d'estate, il 16 agosto. Questa rimane, è diventata tradizione anche quella. Però io l'ho vista suonando in giro, l'ho vista ballare in tanti altri paesi, anche non solo per carnevale, no? Uh-huh. Come diceva Ernesto Sala, ogni festa è un pezzettino di carnevale, e certo. Questo è molto bello.
Sì, sì, sì. Ascoltiamo allora La povera donna nell'esecuzione di Stefano Valla e Daniele Scurati. Stefano Valla, siamo in chiusura di questo duplice appuntamento che ci ha ulteriormente illuminato appunto sulla tradizione del piffero. Un'ultima domanda: cosa pensi sarebbe importante trasmettere alle nuove generazioni appunto sulla tradizione del piffero delle quattro province?
Allora, per me è molto importante pensare a un'identità culturale, e ripeto culturale, non d'altro tipo, perché come vedo in altre zone tipo la Bretagna o i Paesi Baschi, questo identificarsi nella propria cultura è rimasta una cosa molto importante. Da noi questo è un po' più difficile, non abbiamo un grande sostegno, diciamo, da enti pubblici per portare avanti questa storia, per cui questa storia è stata portata avanti da noi che ci siamo dedicati. A me piacerebbe che molti giovani si riconoscessero in questo, ripeto, non per un fatto politico, ma per un fatto proprio culturale. Poi è chiaro che quello che facciamo ha comunque, porta con sé una visione del mondo, una visione della vita e anche un modo di stare insieme che è altro, non dico migliore, ma altro rispetto ad altre situazioni che poi rischiano di diventare problematiche. Ma da noi ci possono essere, io l'ho vissuto fin da ragazzo, gli anziani che stanno con i giovani senza ghettizzarsi da una parte o dall'altra, e questo per me è un valore importante.
Grazie Stefano Balla.
Grazie a te, grazie a voi per l'ascolto.
Sigheran tribei giuvi, o kindavontai al pra, e o sigheran tre fiete, o kindavon ra ste. Margherita, si le riva cul di sna, e la stendi il mantin, si l'erba o tribei giuvagne desna. Chi se mangia e chi se beva, chi si imprega mai ne se, o chi se mangia che